E con il ritmo della terra, il suono è di Tony Esposito, noi entriamo nello spazio di Airday Italia, lo spazio dell'accesso di Radio Vaticana. Saluto in collegamento Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca, gli ascoltatori a te, buon pomeriggio.
Dalla redazione di Airday Italia, oggi noi vogliamo tornare a parlare di una decisione che fa un po' discutere diverse realtà, compreso il mondo ambientalista, decisione della Commissione europea che ha inserito il gas naturale e il nucleare tra le fonti di energia verdi su cui si possono fare investimenti per il futuro o almeno per una transizione verso altro tipo di energia. In sostanza, Tiziana, il dibattito è aperto tra favorevoli e contrari.
Già Luca, perché la Commissione europea, come appunto hai detto tu, ha proposto di inserire il gas naturale come il metano e l'energia generata da centrali nucleari in un documento che hanno chiamato tassonomia europea, che sostanzialmente indica quali settori economici ed industriali siano abbastanza sostenibili da indirizzarci nei prossimi anni nei finanziamenti e gli investimenti dei paesi membri. Lo scopo è sempre quello ovviamente di arrivare ad azzerare le emissioni nette di CO2 e di altri gas climalteranti, ma questa novità include due fonti energetiche che finora erano state escluse dal documento programmatico. Quindi a questo punto il dibattito si è acceso immediatamente, anche perché il team di esperti chiamati dalla stessa commissione a valutare questo cambio di rotta aveva dato un parere negativo, un parere che però è stato ignorato dall'organo esecutivo europeo. Adesso la palla passa al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, composto dai ministri degli Stati membri, che hanno la facoltà di promuovere o di bocciare la proposta, indirizzando così le politiche economiche e energetiche dei prossimi anni in Europa.
Il problema sicuramente, Tiziana, c'è, perché vogliamo capire un po' quali sono le tecnologie e le fonti da cui gli Stati membri oggi alimentano industrie, trasporti, servizi, utenze, le nostre case, le utenze delle nostre case, riscaldamento, energia elettrica, eccetera. Quali sono le tecnologie e le fonti che noi usiamo?
Allora, intanto va specificato che all'interno dell'Unione Europea viene prodotta soltanto il 39% dell'energia che noi consumiamo. Il restante 61% viene importato da stati non membri. Diciamo che è un mix di energie composte dal petrolio al 36%, gas naturale al 22%, rinnovabili come eolico, solare, fotovoltaico, geotermico, idroelettrico al 15%, carbone e nucleare chiudono la classifica entrambi con un 13%. In questo momento in particolare bisogna sottolineare che la Russia è il principale fornitore dell'Unione Europea, sia per quanto riguarda il petrolio, sia per il carbone, sia per il gas naturale.
Per l'Italia invece l'energia messa nella rete autoprodotta e importata è originato per il 45% da risorse rinnovabili, il 42% dal gas naturale, il 6% dal carbone e il 3% dal nucleare. Il nostro Giuliano Giulianini della redazione di Airday Italia che su questo ha intervistato Donatella Bianchi, presidente del WWF Italia. Ascoltiamo.
Presidente Bianchi, il tema del momento è la proposta di emendamento della tassonomia verde dell'Unione Europea.
Questo sostanzialmente per noi rappresenta una resa, un posizionamento di retroguardia, questa scellerata soluzione che sinceramente non risolve, ma anzi rende ancora più critico un quadro già piuttosto negativo. Noi rifiutiamo proprio il principio che nucleare e gas naturale possano essere considerati sostenibili, per questo chiediamo da settimane anche una posizione chiara, l'abbiamo chiesta anche al governo italiano, che sia in linea con i mandati referendari e con gli impegni assunti sul cambiamento climatico. Per noi quindi la proposta della Commissione è solo il frutto dell'enorme pressione delle industrie su alcuni governi europei e l'atto adottato potrebbe veramente toccare il sistema finanziario europeo a danno del pianeta. Quindi il WWF con molte altre associazioni, con l'Alleanza, ha invitato gli europarlamentari a imporre alla Commissione di recedere da questa decisione e tenere gas e nucleare fuori dalla tassonomia. Per noi l'atto delegato della Commissione mina completamente quella che è la leadership della finanza verde europea e rischia veramente di bloccare l'Europa, di impedire all'Europa di raggiungere gli obiettivi climatici.
facciamo un po' di chiarezza. A lato pratico il gas e il nucleare fanno già parte del mix energetico della transizione verso le rinnovabili, cioè in questo momento si fa energia o si importa energia anche da queste fonti. Che cosa cambia se gli viene data un'etichetta verde?
La tassonomia, con inseriti il nucleare e il gas appunto nell'inventario delle rinnovabili, genererà criteri di riferimento ben più arretrati rispetto all'attuale mercato, per esempio, dei green bond, che esclude il gas e il nucleare. Rischia così di indirizzare miliardi di euro destinati agli investimenti davvero sostenibili verso industrie nocive. Sostanzialmente è un grave danno a quel processo invece di transizione ecologica ed energetica che è stato ormai avviato, o quantomeno così sembrava.
L'opinione pubblica in questo momento, in questi mesi, da qualche mese, però sente anche voci a favore soprattutto del nucleare come energia verde tout court, non solo in prospettiva, soprattutto in base all'assunto che comunque con le attuali tecnologie le rinnovabili da sole non basterebbero. Qual è la verità? Si può fornire abbastanza energia a un paese come l'Italia confidando solo sulle rinnovabili?
Io parto sempre dai fatti. Negli ultimi 60 anni la fusione è sempre stata data come imminente. Se oggi scegliessimo di investire sul nucleare disponibile, ci vorrebbero almeno 15-20 anni prima di vedere un impianto attivo. Il gas, se parliamo del gas, non risolve il problema delle emissioni climalteranti. Quindi oggi noi ci troviamo di fronte a scelte cruciali e urgenti per il nostro futuro, anche per quello che riguarda le politiche energetiche. Dobbiamo investire molti miliardi di euro. E dobbiamo scegliere, e scegliere anche velocemente, ma dobbiamo scegliere bene come farlo. Il problema è che siamo di fronte a un dibattito miope, quindi proviamo a fare ordine. Il nucleare non è un'opzione, non solo perché oggi è insicuro, ma perché è costosissimo e gli impianti hanno tempi di realizzazione molto, ma molto lunghi. Quindi se guardiamo ai fatti, noi vediamo che con il gas non avvieremo una transizione energetica che avrebbe comunque bisogno a strettissimo giro di un'altra transizione verso le rinnovabili, quindi sarebbe un doppio passaggio. E comunque non riusciremmo con il gas disponibile, nemmeno aumentando le estrazioni, a risolvere la nostra dipendenza dall'estero, coprendo tutte quelle che sono le richieste. Le fonti rinnovabili oggi sono l'unica opzione che va bene al clima, alla sicurezza energetica e anche al portafoglio dei cittadini, visto che sono molto meno soggetti agli sbalzi di mercato. Sarebbe bello sapere quanti fondi in ricerca il nostro paese ha investito fino ad oggi sulle rinnovabili e quanto ha investito sul nucleare dopo i due referendum. Però noi non siamo assolutamente contrari alla ricerca, anzi siamo favorevoli soprattutto all'individuazione di soluzioni che possano garantire la sostenibilità. Ma oggi, allo stato degli fatti, noi ci rendiamo conto che le scelte che vanno fatte rapidamente e devono essere di buon senso e non possono essere determinate da interessi di parte.
Quindi, se ho ben capito, voi siete favorevoli alla fusione nucleare, cioè quella tecnica, quella tecnologia che tra l'altro in questi giorni è stato annunciato aver dato un ottimo risultato nel progetto Eurofusion con Enea, cioè la forma più pulita, fra virgolette, di nucleare. Quella è accettabile?
Noi questo non possiamo saperlo, ma diciamo, e noi possiamo sapere se sarà questa la soluzione per il futuro, e diciamo che la ricerca non deve fermarsi. Se esistesse una fonte pulita, economica e sicura, ripeto, sarebbe una buonissima notizia per il pianeta, non solo per il paese dell'Europa. Purtroppo però le scelte per arginare la crisi climatica vanno fatte oggi, quindi noi di fatto oggi non abbiamo alcuna garanzia che questi esperimenti di fusione nucleare, per esempio, possano essere veramente la soluzione per il futuro. L'unica certezza che abbiamo è che gli investimenti sulle rinnovabili, quelli sì, potrebbero rappresentare una svolta green e anche economicamente sostenibile. Quindi, dovendo scegliere oggi, anche nelle proiezioni più ottimistiche sulla fusione, si parla di tecnologie che comunque non sarebbero mature prima di 30-40 anni. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare e dobbiamo continuare a ricordarlo a noi stessi. E noi non abbiamo tutto questo tempo a disposizione, quindi ripeto, oggi l'unica opzione sul tavolo sono le rinnovabili, su cui però bisognerebbe concentrare gli sforzi, quello sì, per garantire ai cittadini l'accesso ad un'energia pulita e conveniente anche dal punto di vista economico.
Cambiando argomento, in un recente convegno sulla mobilità elettrica, che di solito riguarda le automobili, i treni, i TIR, eccetera, lei ha sollevato il problema del traffico marittimo, qualcosa di cui in effetti si parla poco a livello di comunicazione di massa. Qual è la situazione e quali sono le possibili soluzioni verdi in questo ambito?
perché il mare non appartiene al nostro quotidiano. Il mare noi lo scopriamo l'estate quando lo godiamo e comunque guardiamo solo attorno a noi, non consideriamo quello che è un cambiamento irreversibile, che il nostro Mediterraneo, per esempio, è un mare molto piccolo, ma anche un lungo e lento ricambio sta subendo. Quindi quello che noi oggi dobbiamo cominciare a richiamare anche nella comunicazione, nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, è che oggi, per esempio, il trasporto marittimo rappresenta una quota crescente delle emissioni di gas a effetto serra. Non dobbiamo dimenticare che il 90% delle merci viaggia via mare, così come la circolazione delle persone, che ha un altro impatto molto importante. Per questo io dico che il mare deve ritrovare una sua centralità, a partire dal sistema portuale, che finalmente è all'attenzione del Ministero per i trasporti e le mobilità sostenibili. Il sistema portuale, per esempio, è il fulcro dell'economia del mare nel nostro paese, il Mediterraneo in generale. Quindi bisogna trovare delle soluzioni per ridurre gli impatti, per arrivare a una decarbonizzazione anche del traffico marittimo. Stiamo parlando di porti verdi, ne sentiamo parlare, meno dell'infrastrutturazione dei porti turistici, per esempio, è una cosa che io amo sempre richiamare. Bisogna anche qui investire nella ricerca per trovare delle soluzioni. Bisogna trovare e adottare delle tecnologie che forniscano energia alle varie, per esempio il porto, alterando l'inquinamento e le emissioni, soprattutto quando sono fermo in porto. Bisogna migliorare le connessioni con le reti ferroviarie, anche lì per ridurre gli impatti. Bisogna promuovere l'elettrificazione e i consumi portuali con le fonti rinnovabili. Però per fare questo serve un progetto, una roadmap, degli obiettivi chiari che vanno raggiunti anche in tempi certi.
E grazie a Donatella Bianchi, presidente della WWF Italia, al microfono di Giuliano Giulianini. Tiziana, siamo in conclusione, si è parlato di mare, un tema che sarà centrale nella giornata mondiale della Terra dell'aprile prossimo.
Esatto, parleremo di mare e soprattutto anche di Mediterraneo. E se vogliamo dare proprio due dati, Luca, il traffico marittimo, cioè l'OMS lo ha inserito, il traffico marittimo, tra i 6 maggiori settori inquinanti, sia per i gas nocivi che per il particolato, e purtroppo il Mediterraneo proprio è una delle aree dove maggiormente si concentrano gli inquinanti prodotti dalle navi. Secondo il CNR, ad esempio, da questo settore hanno origine dal 2 al 10% delle polveri sottili nel nostro paese e dal 5 al 40% delle emissioni gassose, soprattutto in vicinanza dei porti, quindi insomma un bel movimento. In chiusura, Luca, permettimi di ricordare che la settimana prossima a Firenze ci saranno una serie di incontri proprio sul tema appunto titolati Mediterraneo, frontiera di pace, in cui è annunciata anche la presenza di Papa Francesco, e quindi nelle prossime magari puntate ne parleremo ancora insieme, se vorrete.
Certamente, grazie a Tiziana Tuccillo, grazie alla redazione di Erday Italia e a Giuliano Giulianini. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per giovedì prossimo a quest'ora. Grazie e buon lavoro.
Grazie, buon pomeriggio.
Grazie a Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini. Noi torniamo in studio, è il momento di dare la linea alle informazioni del giornale radio tra pochissimo. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Patrizio Ciprari per la parte tecnica, Luciana Fantini che ci ha aiutato e seguito in regia, e come detto la linea ora all'informazione e alle notizie del giornale radio.